Allora, ecco. Sintonizzate e sintonizzati su 105.250.
Proseguiamo questa cavalcata.
Bastoni di Orione, proseguiamo la nostra galoppata, ecco, cavalcata.
Torniamo in Palestina, perché c'è stato questo incontro al campus Einaudi qua a Torino, cui abbiamo partecipato anche noi, eravamo lì presenti, anche come radio. E non si è sentito tanto bene, ma magari sentiva qualche cosa. E c'è stato anche un episodio interessante da cui vorrei partire con Farid Adli, perché si tratta di un altro giornalista, Cosimo Caridi, che anche l'abbiamo anche sentito alcune volte qua a radio, che ha fatto un'affermazione per cui poi è insorto un po' l'assemblea degli studenti e ha deciso di non proseguire il suo racconto. La sua affermazione riguardava l'ultimo episodio, quello più grave, il bombardamento dell'ospedale. E lui diceva che non si poteva assolutamente sapere da dove poteva arrivare questo crimine, questo massacro.
Però una cosa è emersa da questo episodio: la difficoltà che si ha quando si parla con dei giornalisti che definiamo un po' mainstream su questo argomento della Palestina. Emergono sempre queste costruzioni mentali che impediscono un confronto senza mistificazioni.
Ecco, invece Farid sicuramente non si può definire mainstream, e lo dico per gli ascoltatori, è direttore di un splendido sito che è Ambamed. Ogni mattina arriva intorno alle 8-10 una newsletter dal Medio Oriente, e lì si trovano davvero delle notizie che dischiudono un altro punto di vista. Forse non dico che sia assolutamente quello giusto, corretto, però è un altro punto di vista, e infatti Cosimo ha avuto da ridire con i ragazzi, perché l'hanno accusato di eurocentrismo, e in effetti si poteva tranquillamente traspariva questa sua posizione. Ecco, come si fa a fare questo altro giornalismo? E poi arriviamo appunto alle questioni più attinenti all'attualità, oppure ci spieghi attraverso queste come fate?
La questione è quella delle fonti. Bisogna risalire alle fonti originarie e diversificarle. Se si ascolta solo quello che dice una fonte sola, si è veramente schiavi di quella narrazione, perché la verità non è sempre da una sola parte. Bisogna arrivarsi con intelligenza, con analisi, con fatica e soprattutto ascoltando tutti. Questo è il ragionamento che noi di Ambamed, voglio ricordare che io non sono il direttore, ma sono il fondatore di questa agenzia, questa newsletter, e poi diventata una testata giornalistica online. Il direttore è un amico di vecchia data, Federico Bidrock, con quali avevo realizzato alla fine degli anni 70 una trasmissione radio in lingua araba a Milano,
Radio Popolare.
Esatto, con la quale ho lavorato fino al 2020. La nostra idea di informazione è quella di dare delle informazioni che normalmente sui media italiani non arrivano, non dico in prima pagina, ma non arrivano neanche nelle pagine interne degli esteri. L'area della quale noi ci interessiamo è dal Marocco, Mauritania, fino all'Afghanistan, Pakistan, e dalla Turchia fino al Corno d'Africa, quella zona che viene denominata il grande vicino oriente, e che è, da una parte è una zona molto ricca di risorse ed è strategica dal punto di vista geopolitico, l'altra è una zona piena di contraddizioni, di scontri e di guerre, causati anche come residuo del colonialismo o degli interessi sia delle grandi potenze sia dei grandi esportatori di armi.
Sì, una zona particolarmente delicata. E, ma quello che stiamo vivendo in questi giorni, insomma, quello che diciamo l'acuirsi di questa situazione, si è anche dispiegato una narrazione che possiamo definire tossica, che passa attraverso anche una costruzione voluta nell'immaginario sia dei palestinesi, che sono sempre visti come gli aggressori, e poi tutta una dei passaggi che, per cui c'è un'empatia particolare nei confronti degli israeliani, oppure anche dei racconti totalmente inventati, come la storia delle decapitazioni dei bambini, nel senso che, per esempio, basterebbe anche fare, come dicevi giustamente, un'analisi delle fonti. Questa informazione sulle decapitazioni è stata trasmessa da un canale I24, che è un canale israeliano di proprietà del magnate Patrick Drahi, che peraltro, insomma, è stato anche spesso e volentieri coinvolto in situazioni di corruzione, e la giornalista Nicole Zedek, che riferiva a quello che aveva visto nel kibbutz, o meglio riferiva a quello che gli hanno riferito, e in particolare un personaggio, David Benzion, che è legato a un'unità militare israeliana e leader dei coloni. Allora, mettendo insieme tutti questi pezzettini che possiamo mettere insieme noi, che questo mestiere non lo facciamo, però si arriva in qualche maniera a capire quali sono le fonti di certe informazioni. Perché questo non accade invece quando si dovrebbe effettivamente fare?
Perché c'è un'operazione di demonizzazione dell'avversario o dell'altro o del diverso. Gli israeliani sono concepiti da parte di molta opinione pubblica, diciamo quella che decide, cioè dei giornali oppure delle cancellerie, come un paese amico, un paese vicino alla NATO, un paese che in qualche modo si presenta come un paese di tradizione occidentale. E di conseguenza il diverso, l'arabo, il musulmano, è qualcosa che rappresenta il pericolo. Questa narrazione fa sì che si crede maggiormente a chi è amico rispetto a quello che viene considerato l'avversario. Se voi andate avanti indietro nella storia, cioè quello che si dice adesso di Hamas, si sì. Diceva negli anni 70
di Ben Gurion, ma ancora prima di Ben Gurion, cioè da parte dei britannici.
Sto parlando dell'organizzazione molto più recente della Palestina, l'OLP. Anche allora l'OLP si diceva che non bisognava assolutamente parlare con i terroristi, ma poi dopo gli israeliani hanno parlato con Arafat e gli hanno stretto la mano, però era stata un'operazione tattica per fregare i palestinesi, perché sono passati 30 anni da Oslo e non si è fatto nulla di nessun passaggio verso quello che era la soluzione dei due stati, che sentiamo ripetere tutti i giorni sulla bocca dei diplomatici europei e americani, ma che nessuno vuole fare un passo in avanti verso quella direzione. Gli israeliani dicono chiaramente che non vogliono nessuno stato vicino a Israele, che addirittura nella pratica, oltre a quello che dicono, nella pratica stanno occupando questo territorio, lo stanno annettendo anche dal punto di vista giuridico, e con una forza, con una forma di apartheid, nel senso che vengono annessi i territori ma non la popolazione. Si creano degli bantustan che sono amministrati dai palestinesi, ma non hanno nessun potere e non contano dal punto di vista economico. Per l'acqua, per l'elettricità, per qualsiasi attività hanno bisogno delle forniture da parte di Israele.
Sembra che si riediti quello che è già avvenuto in precedenza con la Nakba da prima, e poi successivamente cacciando gradualmente dai loro territori i palestinesi, magari con i campi profughi in Siria, in Libano, la diaspora verso Tunisi.
Ma il piano che sta facendo Israele, il governo
verso l'Egitto,
in questo momento, è esattamente quello, sì, di cacciare i palestinesi di Gaza, 2 milioni di palestinesi di Gaza nel Sinai. il presidente Al-Sisi gli ha risposto per le rime dicendo: se volete spostare la popolazione per un momento temporaneo, per esigenze belliche, fatelo nel Negev, che è un
territorio israeliano,
occupato dagli israeliani del 48. E poi, quando avrete finito le operazioni militari e avete risolto la questione con Hamas, li riportate al loro posto. Un ragionamento per difetto, perché l'Egitto doveva prendere una posizione diversa rispetto a quello che sta succedendo a Gaza e alzare la voce e battere il pugno sul tavolo. Purtroppo l'Egitto, dal punto di vista né diplomatico né economico né politico, può più fare questo, succubete quello che è la politica degli Stati Uniti, e da un tatticismo all'altro si arriva a questi risultati. Quello che sta succedendo, io vorrei sottolineare un aspetto che secondo me è molto più importante, che attualmente non c'è una guerra di Israele contro Hamas, c'è una guerra di Israele contro la popolazione palestinese di Gaza. Questa è la realtà che tutti vogliono nascondere, ed è una volontà determinante, perché se si dice è una guerra contro Hamas, Hamas è dipinta come un movimento terrorista, e quindi è una guerra giusta, come è avvenuto nel 2001 degli americani in Afghanistan, come è avvenuto nel 2003 in Iraq contro Saddam Hussein, perché è stato demonizzato e l'nemico. In realtà, dopo 20 anni dell'Afghanistan, gli americani sono scappati e l'Afghanistan, la popolazione afghana è tornata ad essere sotto il dominio dei talibani. L'Iraq sappiamo come è finito, adesso attualmente è un paese disgregato, con una democrazia etno-confessionale e che non ha pace, un paese ricchissimo, il secondo esportatore di petrolio nel Medio Oriente, ma il 30% della popolazione è sotto la soglia della povertà ed ha grossissime difficoltà per l'occupazione dei suoi territori da paesi limitrofi come la Turchia o l'Iran. Quindi la questione è tutta lì, cioè nella visione di quello che sta succedendo. Purtroppo gli Stati Uniti storicamente sono stati quelli che hanno sobbortato e armato Israele, ma con un obiettivo: non perché gli ebrei piacciono tanto agli americani, oppure per questioni solo del voto ebraico negli Stati Uniti, non è questo. Israele è funzionale all'economia e al dominio americano in Medio Oriente. Senza la presenza di Israele, l'industria bellica americana non avrebbe mai potuto vendere quello che sta vendendo nella zona medio orientale. Ricordo ai vostri ascoltatori che il 57% delle esportazioni di armi vengono verso il Medio Oriente. Immaginate un po' questa enorme massa di soldi che vanno nelle tasche delle industrie belliche della Francia e della Gran Bretagna, anche dell'Italia, della Russia e della Cina, e causano la povertà in cui vive la popolazione araba, perché la zona, cioè i paesi arabi sono ricchi, ma le popolazioni arabe sono povere.
Sì, poi questo discorso qua mi fa pensare, tornando un po' indietro, a come in qualche modo il sionismo sia sempre stato utilizzato, prima fase dall'imperialismo britannico, poi successivamente anche da quello americano, ma come se il sionismo fosse la soluzione per l'antisemitismo, per certi versi, perché poi erano anche interessati i paesi occidentali non solo a creare un enclave, diciamo così, che avesse in qualche modo una cultura occidentale in quell'area, perché gli interessava molto dal punto di vista energetico. Non a caso durante gli accordi Sykes-Picot i britannici si presero l'Iraq, rimasero in Iraq, ma anche perché era un modo per mandar via gli ebrei che comunque non erano ben visti in Europa.
Che comunque semiti anche i palestinesi.
Sì, certo, anche quelli.
Anche gli arabi, diciamo, se vogliamo ragionare in termini etnici, quando si fa una discriminazione nei confronti dei palestinesi e degli arabi è una forma di antisemitismo.
Anche quello, certo.
Però storicamente l'antisemitismo si è caratterizzato in Europa come termine europeo nei confronti degli ebrei all'interno delle società europee. L'antisemitismo e la Shoah nascono in Europa, ma a pagare le colpe degli europei sono stati i palestinesi e i paesi arabi che si sono
abbiamo perso. Proviamo a richiamare. Poi ci è arrivato anche un messaggio che insomma ci dice che nel marzo del 2019 il primo ministro Netanyahu ha confermato la sua alleanza con Hamas in una dichiarazione registrata ai membri del partito Likud. Chiunque voglia ostacolare la creazione di uno Stato palestinese deve sostenere il rafforzamento di Hamas e il trasferimento di denaro ad Hamas. Questo fa parte della nostra strategia: isolare i palestinesi di Gaza dai palestinesi in Cisgiordania. Questo sicuramente era una strategia della leadership israeliana, quella di separare la striscia dalla Cisgiordania per evitare unificazione di un territorio palestinese. Che questo poi sia avvenuto sostenendo Hamas, diciamo che potrebbe anche essere stato così, ma in realtà poi è stata proprio la politica di Israele a gettare i palestinesi nelle braccia di Hamas, che comunque ha vinto le elezioni e che comunque all'interno dei territori occupati faceva quello che l'autorità nazionale palestinese non faceva, e cioè creava una situazione di welfare, anche se era un welfare che poi in qualche maniera aveva come contropartita la frequentazione delle moschee, ma comunque veniva incontro per certi versi anche delle necessità della popolazione. Il fatto che poi abbia avuto anche questo riscontro dal punto di vista elettorale ha un significato, mentre invece Fatah era, diciamo così, additata come un'entità di personaggi sostanzialmente corrotti. Non so se Farid è tornato in linea.
Dovrebbe essere.
Sì, no, stavamo leggendo un messaggio, non so se hai avuto occasione di sentirci.
No, all'inizio no, ho sentito solo l'ultima frase. Il fatto che sono funzionari corrotti.
Sì, questo messaggio sostanzialmente parlava ci dice che nel marzo del 2019 Netanyahu ha confermato la sua alleanza con Hamas in una dichiarazione registrata ai membri del partito Likud, dicendo che chiunque vuole ostacolare la creazione di uno Stato palestinese deve sostenere il rafforzamento di Hamas e il trasferimento di denaro ad Hamas. Insomma, noi stavamo commentando appunto che questo forse potrebbe essere stata una strategia della leadership israeliana, ma poi sul terreno Hamas comunque sia avuto un certo consenso.
Certo, che nelle elezioni del 2006 Hamas ha vinto le elezioni legislative e da lì praticamente è successo che è saltato tutto il tavolo della nascente democrazia all'interno dell'autorità nazionale palestinese, perché in realtà l'autorità nazionale palestinese è sotto la cappa del colonialismo israeliano, non è uno stato indipendente in cui si fanno le elezioni e poi si decide in un modo indipendente. La vittoria di Hamas in quelle elezioni ha fatto saltare il tavolo e da quel momento lì sono entrati in collisione non solo all'interno del campo palestinese, ma soprattutto con l'influenza di altri stati arabi e di Israele, per cui Hamas ha preso il potere a Gaza e Al-Fatah ha preso il potere nelle città della Cisgiordania che sono sotto l'amministrazione autonoma. Ma questa diatriba interna non è stata mai superata in tutti i tentativi di cercare una sintesi e di affrontare il nemico comune che è l'occupazione militare israeliana. Il problema è cancrenito e che non ha trovato soluzioni anche grazie alle strategie messe in campo dagli Stati Uniti dai paesi della NATO principalmente. Io non li chiamo i paesi occidentali perché non esiste una divisione, è un termine geopolitico quando c'era l'est europeo e l'ovest europeo, questi sono dei paesi della NATO, sono i paesi europei della NATO che assolutamente non hanno mai voluto riconoscere uno Stato palestinese, perché lo Stato palestinese è stato dichiarato nel 1988 ad Algeri, nel Consiglio Nazionale Palestinese di Algeri, ha ottenuto molti riconoscimenti, è stato entrato nell'ONU come osservatore, prima ONP, poi Stato di Palestina, e purtroppo nessun Stato appartenente alla NATO, sia dei paesi europei sia degli Stati Uniti, tranne la Turchia, ha riconosciuto lo Stato di Palestina. Non c'è nessuno, anche se ci sono delle rappresentanze, delle cose che si chiamano ambasciate, che hanno una certa copertura diplomatica, ma questi rappresentanti in realtà non sono assolutamente ambasciate e non sono riconoscimenti da parte degli stati. Alcuni parlamenti hanno chiesto il riconoscimento dello Stato palestinese, ma nessuno Stato dell'Unione Europea e della NATO finora lo ha fatto. Questo è gravissimo, perché questo è quello che ha incoraggiato Israele a essere assolutamente arrogante nei confronti della questione della Palestina. Sulla questione dei coloni, che è una questione molto importante, perché uno Stato non si può fare senza un territorio, se il territorio viene tolto al popolo palestinese, praticamente questo Stato non si riuscirà mai a creare. E su questo, anche su questo tema, la questione della colonizzazione, nessuno vuole più affrontare questo tema. Ricordiamo che recentemente nel Parlamento italiano la mozione sulla questione del blocco della colonizzazione israeliana, ebraico-israeliana nei territori del futuro Stato di Palestina è stata bocciata nelle votazioni durante le varie mozioni sulla questione della guerra, della crisi, quella che io chiamo l'aggressione israeliana contro la popolazione palestinese di Gaza. Questa situazione chiaramente è all'origine di questo scontro, cioè tutte le discussioni, tutte le azioni che vengono messe in campo in questo momento sono delle ipocrisie che non rappresentano la volontà della pace. La volontà della pace vuol dire riconoscere lo Stato di Palestina, fare pressioni su Israele per il ritiro dai territori, altrimenti questa crisi rimarrà fino per altri 100 anni, non si risolverà mai e si continuerà di generazione in generazione di accusare i palestinesi di essere terroristi e di parlare di una democrazia israeliana che di fatto è una democrazia apartheid.
L'unico che possa avvantaggiarsi di una situazione del genere è Israele, può essere evidenziato dalla posizione dei paesi della NATO, come giustamente riqualifichi tu, che non riescono a mostrare come sia così evidente la similitudine tra l'aggressione nei confronti dell'Ucraina e l'aggressione nei confronti della terra di Palestina. Ci sono state dei meme, delle vignette fin da un anno e mezzo a questa parte, quando c'è stato l'inizio della guerra in Ucraina, che li assimilavano, però il mainstream, appunto, come dicevamo all'inizio, e i politici negano assolutamente questa.
Ma su questo punto, però per fortuna, ieri si è balizzata una rottura all'interno dell'Unione Europea, perché il rappresentante della politica estera, l'altro rappresentante della politica estera europea ha detto l'Unione Europea se non considera anche i diritti dei palestinesi, del popolo palestinese o della popolazione palestinese, se non mi ricordo il termine esatto che lui ha utilizzato, è chiaro che c'è una divaricazione tra quello che abbiamo proclamato sull'Ucraina e quello che stiamo proclamando sulla Palestina, e questo è un problema etico non indifferente. Penso che questa questione potrebbe, se ci fosse una diplomazia palestinese, una diplomazia araba, si può costruire attorno a questa, infrangere quello che è questa rincorsa verso Tel Aviv. Penso che domani ci sarà Macron, oggi c'è stato Sonak, e per dire, dopo che ieri era arrivato a Tel Aviv Biden, per dire che agli israeliani siamo con voi, andate avanti, e massacrati. Penso che ci sia un varco su cui, se ci fosse una diplomazia araba unitaria, una diplomazia palestinese, si potrebbe in qualche modo creare un varco. Che gli israeliani si stanno preparando per l'invasione, e le ultime dichiarazioni che ho sentito poco fa dal portavoce dell'esercito e da vari responsabili politici dopo la conclusione della riunione Consiglio di guerra, che loro probabilmente stanotte o nei prossimi giorni inizieranno l'invasione di terra.
Dici, se ci fosse una diplomazia o una leadership araba-palestinese, l'ultimo che mi ricordo che aveva un po' il polso della questione, piuttosto che Abu Mazen, era Marwan Barghouti, ed è in galera da 25 anni, credo. Cioè, è sistematico che, avendo il potere di farlo, gli israeliani cancellano la possibilità di che si sviluppi un dibattito o comunque una leadership autonoma.
È chiaro che un leadership forte come Barghouti avrebbe messo insieme le varie realtà organizzative palestinesi, e soprattutto avrebbe alzato una bandiera di quello che è una resistenza, anche se pacifica, perché Barghouti nasce con la prima intifada, la sua leadership, ma che è determinata a rivendicare i diritti nazionali. Quindi non sta a trattare con gli israeliani sulle questioni minute, su quante tasse ci riversate, su quale passaggio possiamo avere, quanti passaggi ci permettete, quali garanzie ci date dell'autorità nazionale palestinese. Purtroppo si è creata una casta all'interno dell'autorità nazionale palestinese che il suo benessere è legato allo status quo. E quindi e questa è una frattura enorme, perché non c'è più la prospettiva di una lotta, anche se pacifica, per ottenere i propri diritti, ma una trattativa sulle cose minori, per cui la causa palestinese, invece di avere una direzione capace di difendere gli interessi nazionali, se abbiamo avuto un'autorità che amministra e che tenta di cercare di salvaguardare la propria poltrona, e di conseguenza questa situazione ha creato fratture enormi, e l'abbiamo visto ieri quando la polizia palestinese
ha
a Ramallah ha represso i manifestanti che chiedevano semplicemente le dimissioni di Abbas.
Quindi questo discorso ci porta anche a fare un ragionamento sul chi rappresenta effettivamente in questo momento le aspirazioni nazionali dei palestinesi. E sembra che Hamas sia l'attore che è sostanzialmente è di rilievo, che è rimasto nello scenario palestinese per certi versi.
Non credo.
E appunto, io quello ti volevo chiedere: c'è qualcosa di diverso da Hamas, oltre a quella borghesia parassitaria di cui tu hai parlato, che appunto si è accomodata sulle poltrone?
Al-Fatah non è solo quello, Al-Fatah è un movimento importante, un movimento storico, un movimento che ha le sue radici nella società palestinese, quindi non è solo i suoi capi che sono al vertice del potere in questo momento dell'autorità nazionale, ma io credo che l'unico rappresentante del popolo palestinese è l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, certo, che è l'organizzazione che rappresenta tutte le forze politiche palestinesi, sia di sinistra sia di centro, che purtroppo Hamas non ha voluto entrare all'interno di questa organizzazione, anche se poi Hamas ha accettato di partecipare alle elezioni che sono nate dagli accordi di Oslo, perché le elezioni che sono state fatte per l'autorità nazionale sono il frutto di quello che sono stati gli accordi di Oslo del 93. Però le strategie divergono e soprattutto le obbedienze a delle forze regionali sono diverse. Il risultato è che in realtà i movimenti palestinesi hanno perso rappresentatività, ciascuno dei movimenti palestinesi hanno perso la rappresentatività. Hamas non dice di rappresentare il popolo palestinese, Hamas ammette che l'unico rappresentante del popolo palestinese è l'OLP. Però chiede che per entrare all'interno dell'OLP tutta una serie di cambiamenti che Fatah non ha mai voluto concedere, che è l'altra organizzazione maggioritaria all'interno delle organizzazioni palestinesi. Prima del maggio dell'anno scorso, quindi prima dell'attacco israeliano del maggio 2022, Hamas era arrivato a Gaza a livello dell'8% nei sondaggi molto accreditati all'interno di Gaza, e aveva invece nella Cisgiordania una diciamo percentuale di consenso che superava il 26%. Quindi dove si governa si perde. Purtroppo è questa la realtà. In condizioni difficili di gestione della politica e dell'economia, chi governa perde. Ma dopo quell'attacco israeliano del maggio 2022, Hamas è salita in tutte le zone palestinesi a circa il 30% dell'opinione pubblica palestinese. Quindi cioè, non si può parlare di chi rappresenta. Io credo che tutti i palestinesi siano concordi che l'unico rappresentante del popolo palestinese è l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Purtroppo la direzione palestinese attuale di Abbas ha congelato l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e la tira fuori solo quando è comodo da fare pressioni su altri paesi arabi per chiedere finanziamenti o per ottenere un peso politico. È un dramma enorme dal punto di vista politico per la Palestina e per le organizzazioni, soprattutto quelle di sinistra come il Fronte Popolare, come il Fronte Democratico, come FIDA, che è un'organizzazione di sinistra, come l'organizzazione per l'identità palestinese. Ci sono tutta una serie di partiti politici, anche alcuni che non hanno mai intrapreso la lotta armata, che rivendicano però un diritto all'indipendenza e ad uno Stato sovrano a fianco di Israele. Questa è la realtà. Hamas invece è legata ancora a quella idea della liberazione totale della Palestina, di non cedere se non tatticamente al nemico, e credo che questo loro attacco del 7 ottobre sia stato un enorme errore di valutazioni, oltre ai risultati macabri che ha messo in campo con l'assassinio di civili, di giovani che ballavano in una festa. Il nemico lo confronti arma con arma e si affronta l'esercito israeliano, non si attaccano i civili. Io ho sempre criticato anche negli anni 90 la politica di Hamas di compiere atti terroristici nei bar dove si incontravano i giovani a Tel Aviv. Non è quella la lotta del popolo palestinese. Noi non dobbiamo ripercorrere quello che hanno fatto le bande sioniste negli anni 40 che hanno terrorizzato il popolo palestinese con dei massacri come a Deir Yassin, come a Kfar Qassam negli anni 50 e così via. Si deve assolutamente imboccare la via della lotta di liberazione nazionale, dove è possibile farla con l'azione politica, l'azione diplomatica, l'azione civile della lotta non violenta, ma dove c'è uno scontro diretto lo si fa con gli eserciti. Io credo che questa è la via che si dovrebbe intraprendere se si vuole riacquistare uno spazio e un riconoscimento anche della opinione pubblica mondiale, che è importante, perché non si deve mai valutare l'incidenza nelle opinioni dell'opinione pubblica internazionale. L'intifada è stato possibile, ha potuto riprendere la simpatia del mondo alla causa palestinese anche grazie a questo metodo diciamo
di massa, certo.
di massa pacifico, che usa solo magari le bottiglie Molotov e le pietre, ma non ricorre agli altri.
Bene Farid, dobbiamo salutarci qui perché adesso abbiamo un altro collegamento con l'Ecuador, e quindi insomma grazie del tuo intervento. Insomma, abbiamo affrontato un bel po' di tematiche, anche quest'ultima parte insomma interessante, perché ci fa vedere anche qualcosa che c'è al di là della visibilità di Hamas, quindi come dire un fronte palestinese molto più complesso, molto più articolato di quello che appunto traspare. Bene, grazie ancora e a risentirci.
Buona
a voi. Ciao.
Grazie.
A voi. Ciao. Ciao.